Amy McDonald, Dancing in the Dark, live naturalmente come ogni inizio ora che si rispetti. Buonasera amici che siete all'ascolto di Ecoradio, io sono Francesco Pompiglio in vostra compagnia fino alle 21. Federico Martucci si occupa della regia, Ascanio Vitale di fronte a me come ogni giovedì. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, Ascanio Vitale, ormai lo conoscete, insomma, è energy manager, no? La società Stop CO2, ex attivista anche di Greenpeace, del WWF, scrive anche sul Fatto Quotidiano, quindi sul sito del Fatto Quotidiano. Con te parliamo sempre di qualcosa che ovviamente riguarda l'energia, no? Però riguarda anche i trasporti. In questi giorni sta tornando, diciamo, in auge la protesta che riguarda la TAV, no? In Val di Susa. C'è però un'impressione, Ascanio, io con questo vorrei proprio cominciare con te oggi, il fatto che la protesta in questo momento, le modalità della protesta, che poi sia giusta, sbagliata, ha un po' preso il posto della questione principale, e cioè, ma questa TAV, no, nella Val di Susa, ma serve veramente, non serve, costa troppo, ci conviene? Si è un po' spostato il problema, no? Ma la TAV serve?
La TAV ha dei motivi per esistere, aveva dei motivi più validi in passato, come tanti progetti, come tanti grandi opere, soprattutto nel nostro paese, vengono concepite decenni prima della loro implementazione, della loro costruzione. Quindi il problema che si pone è che nella pianificazione di un progetto così grande si dovrebbe avere, diciamo, una flessibilità nelle varianti del progetto per adattarsi a quella che è la realtà cangiante del mercato. La TAV era stata concepita all'inizio come un trasporto passeggeri molto veloce, che in realtà come idea non è malvagia, nel senso che se vuole entrare in concorrenza con l'aereo potrebbe essere utile avere un corridoio ad alta velocità.
Quindi tu dici, per spostare il traffico dall'aereo alle rotaie, che comunque dal punto di vista dell'inquinamento dovrebbe essere inferiore, insomma conviene da quel punto di vista, poteva essere una soluzione ottimale.
Sì, anche se poi nel tratto preciso di cui stiamo parlando in Val di Susa il progetto ha assunto una connotazione diversa, infatti non viene più chiamato TAV, in realtà viene chiamato treno ad alta capacità, quindi la TAC in realtà, perché è stato, diciamo, nelle varianti del progetto è rientrato una destinazione principale al trasporto merci. Ora, un trasporto merci ad alta velocità tra due mercati che sono quello del sud della Francia e il nord dell'Italia, che sono due mercati saturi, che non hanno grandi scambi, li avevano un tempo, ma sempre più sta calando il traffico merci. È in realtà aumentato leggermente sul tratto autostradale rispetto al tratto ferroviario, per cui ecco perché prendere una decisione per dire se è giusto o sbagliato è una decisione abbastanza complessa, ma è il motivo principale per cui un progetto del genere va discusso con tutte le realtà coinvolte.
Ecco, tra l'altro mi sembra che ci sia anche un po' di fretta nel discutere un progetto che invece è molto costoso da un lato, dall'altro lato è anche molto impegnativo, no? Dal punto di vista della realizzazione, insomma, bisogna bucare la montagna per 7 chilometri e più.
Sì, di opere di questo tipo in realtà ne abbiamo già fatte, ci sono vari trafori, quello del Monte Bianco, il Frejus, che sono opere immense, che sono state tra l'altro anche utili alla comunicazione tra l'Italia e i paesi del centro e nord Europa. E in realtà la storia italiana degli ultimi 40-50 anni ci ha abituati a una frequenza abbastanza alta di penetrazione della criminalità organizzata e nella speculazione nelle grandi lobby, nei grandi gruppi interessati alla costruzione di questi progetti, per cui recentemente ci ricordiamo la negazione da parte del governo Monti della proposta della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020. Ecco, in realtà il no che è venuto dalla costruzione di quella grande opera, dell'intervento in una grande opera di quel tipo, è stato, diciamo, un misto sia di congiuntura economica, ricordando anche l'esempio della Grecia che, diciamo, dopo le Olimpiadi ha avuto il tracollo finanziario,
sarà
stata colpa delle Olimpiadi, ma decisamente in un momento di congiuntura così forte è abbastanza pericoloso investire in un'opera di cui si hanno soltanto proiezioni della vera utilità sociale nel lungo termine. E tra l'altro ci hanno abituati, e l'abbiamo visto anche e soprattutto ultimamente nei mondiali di nuoto del 2009 a Roma, che gran parte delle grandi opere previste poi in realtà sono rimaste incomplete.
Ecco, allora il rischio è questo, che la grande opera rimanga incompleta, che non tutti ne capiscano l'utilità, che l'utilità in realtà sia minore di quella che viene comunicata, che ci si infiltrino ovviamente le organizzazioni, no, malavitose per speculare, perché poi ovviamente dove c'è un grande giro di soldi fa un po' gola a tutti. Non soltanto di TAV però parliamo oggi con Ascanio, tra poco su Ecoradio. Treni ad alta velocità, questo vuol dire TAV, no? Cioè, puntiamo sulla velocità, ma Ascanio, è della velocità che abbiamo bisogno in questo momento in Italia? Cioè, il problema del fatto che l'economia è bloccata è perché non siamo abbastanza veloci nei trasporti verso l'estero, non riceviamo in maniera abbastanza veloce su rotaia?
Sarebbe semplicistico fare un'analisi del genere, in realtà i fattori sono molti di più. La questione è tanti paesi che si affacciano sui corridoi dell'alta velocità, quindi Francia, Svizzera, Germania e Austria, in realtà hanno già da molti anni lavorato su una fitta ed efficiente rete di trasporti regionali. Un'organizzazione di questo tipo ha senso in un contesto più ampio d'analisi del progetto, in cui l'alta velocità si pone come corridoio di sfogo di tutti i trasporti regionali sulle tratte più lunghe. Un discorso simile in Italia non si può fare, perché si sta spendendo tanto sulla TAV da molti anni, mentre si spende sempre di meno sui trasporti regionali.
Questo è il motivo per cui in Francia sono d'accordo nel fare questa TAV, la caldeggiano, mi sembra.
C'è anche un diverso modo di porre, di discutere con le realtà locali, c'è un diverso atteggiamento anche nella cultura politica di quel paese. In Italia ormai sono molti anni, e specialmente l'escalation, diciamo, ha avuto un'accelerata dal 2001, sia nel G8, nel discorso del G8, sia lo stesso 11 settembre, che ha alzato i livelli di sicurezza e ha, diciamo, potrei usare il termine, incattivito l'atteggiamento della polizia nei confronti dei movimenti. Questo non soltanto nei confronti dei movimenti violenti, con cui c'è sempre stato scontro con la polizia, ma anche in caso di movimenti non violenti, il comportamento sia dello Stato che delle forze dell'ordine è cambiato notevolmente negli ultimi 10 anni.
Ecco, c'è un po' di confusione anche, mi ricordo che qua a Roma ci sono stati, no, qualche tempo fa c'è stata una protesta, no, in piazza, Piazza San Giovanni, una protesta molto grande, per il 99% pacifica. Ci sono stati anche dei facinorosi, lanciavano pietre, eccetera, però la cronaca in quel caso si è concentrata su di loro, no? Quindi sembrava che tutto il resto delle persone che era in piazza era lì a coprire questi facinorosi, no? Ecco, non c'è il rischio in questa, come in altre grandi opere che abbiamo visto, che alla fine diventa una guerra fra buoni contro cattivi, però perdiamo di vista di cosa stiamo parlando, cioè se serve, se non serve?
Infatti, quello è il problema, secondo me, principale e fondamentale. Nel momento in cui sono molti anni in cui il movimento NoTav richiede un dialogo con lo Stato, e devo dire qualche piccola cosa è successa, perché negli anni già la tratta sotterranea è stata aumentata ed è stato spostato l'ingresso della galleria. Quindi qualche modifica è stata fatta. In realtà il discorso, come ti dicevo prima, va inquadrato in un discorso più ampio di progetti, di grandi opere, dell'utilità delle grandi opere nel contesto nazionale. Quindi piegarsi a un piano europeo senza avere l'appoggio di una rete che renda utile il progetto in sé, ma non sia semplicemente una partecipazione a fini di immagine politica, per dire l'Italia è un paese all'avanguardia che riesce a tenere il passo con gli altri paesi. Ecco, questo discorso è piuttosto, io lo trovo sinceramente provinciale da parte dei nostri politici. Dovrebbe esserci sicuramente un atteggiamento più serio nei confronti della protesta, e riuscire a scremare la parte violenta ed estremista con la parte che realmente di contenuti da presentare ne ha.
Anche perché mi sembra che siano stati presentati anche dai NoTav degli studi per quanto riguarda l'eventuale non fattibilità dell'opera, quindi non c'è semplicemente un'opposizione no e basta. Questa opposizione si fonda anche su degli studi, insomma, su delle rilevazioni che sono giuste o sbagliate, però mi sembra che siano queste da valutare, non la protesta in sé, insomma.
Sono sicuro che il movimento NoTav è d'accordo sull'intensificazione del trasporto merci sulla rete, diciamo, a bassa velocità, se vogliamo chiamarla così, che in realtà è l'obiettivo a lungo termine di un adattamento delle reti ferroviarie per la conversione trasporti su gomma, da gomma a ferro. In un'ottica di questo tipo, diciamo, la rete ferroviaria dovrebbe essere potenziata, quella in alta velocità e le reti regionali efficienti per il trasporto passeggeri, e parallelamente utilizzare quelle vecchie tratte che un tempo erano fitte di trasporti di passeggeri, usarle per il trasporto merci. Questo ha un senso all'interno di un discorso più ampio. Quando noi andiamo a prendere un progetto, lo rimodifichiamo e lo inseriamo in un contesto che non è capace di assorbire l'utilità del progetto stesso, diventa un'opera semplicemente imposta dall'alto, che non ha un valore vero e proprio per le realtà che vengono investite dal progetto. Quindi il famoso discorso sulla sindrome NIMBY, cioè not in my backyard, che è, come dire, ogni volta che viene fatta un'opera, piccola o grande che sia, in un territorio, tutte le popolazioni, diciamo, limitrofe alla zona,
certo,
interessata,
dicono però non fatela qua, cioè va bene l'opera, però non fatela qua, fatela da un'altra parte, no? E questo atteggiamento viene visto come ostruzionista, proprio perché si viene a toccare il proprio giardino, no?
Sì, e viene visto tra l'altro come una cosa quasi naturale, in cui bisogna tralasciare i motivi della protesta, perché tanto è normale che ci siano persone a protestare. E purtroppo gli esempi della politica, che onestamente vengono fatti molto spesso da personale completamente incompetente dal punto di vista tecnico, quindi analizza soltanto l'utilità da un punto di vista di politica nazionale, di immagine, di forza politica della capacità del governo di implementare certe opere, in realtà non ha un motivo ben chiaro per esistere. Quello che io ho notato è che molto spesso, per esempio, si accomunano proteste contro inceneritori, rigassificatori, con proteste che in realtà molto spesso non hanno motivo di esistere e che sono legate alla vera sindrome NIMBY. Un inceneritore non viene contestato perché la realtà in sé del progetto può essere la realtà territoriale, diciamo, limitrava al progetto, può avere un impatto. Certo che c'è un discorso, e l'abbiamo già fatto in precedenza. La questione è che interessa, al di là dell'inquinamento locale, è un discorso, come ti avevo fatto la settimana
scorsa, a proposito dell'inceneritore, certo, proprio di utilità,
rifiuti, cioè che senso ha fare un inceneritore quando il ciclo dei rifiuti deve prendere una via sostenibile in cui l'inceneritore diventa un'opposizione strutturale.
Quindi in questo caso la domanda potrebbe essere: ha senso fare un treno ad alta velocità su quella tratta se poi invece all'interno del resto d'Italia i trasporti viaggiano in maniera iperlenta?
Sì, tra l'altro c'è una questione tecnica che io dubito che molti politici conoscano, che trasportare merci su alta velocità significa modificare e far modificare le aziende interessate, sia a quelle dei servizi di trasporto che alle aziende di logistica che trasportano i beni in sé, adattare un nuovo sistema tecnologico di diversi container, diverse motrici, diversi vagoni, diverse situazioni di scambio nel momento in cui la merce arriva a una stazione e deve essere trasportata su altri, per cui non puoi spostare il vagone e dedicarlo a un treno a più bassa velocità perché scartamenti, ammortizzatori, trazioni, motrici, cambia tutto completamente. Quindi si tratta di un investimento che va anche a investire, diciamo, va anche a influenzare l'indotto che viaggia intorno alla grande opera, e nulla ci dice che nel prossimo futuro le aziende non vogliano investire in un cambio tecnologico così costoso nel momento in cui le merci che si trasportano sono sempre di meno.
Le valutazioni da fare quindi sono tante, ma non possiamo ignorare, no, la protesta che in questi giorni sta montando, anche le modalità della protesta, le parole che sono state spese dall'una e dall'altra parte. Le commentiamo tra poco su Ecoradio. Continuano le proteste sulla TAV. Non si fanno attendere naturalmente le risposte istituzionali. A Scanio il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, dice, testuali parole, sono pronta ad ascoltarli, si riferisce ai movimenti no TAV, quindi alle proteste evidentemente, ma nello stesso tempo vorrei che a loro fosse chiaro che non esistono margini di trattativa per bloccare i lavori della TAV. Ma allora, cioè, le ascolta però non serve a niente? Come funziona?
Sì, è un atteggiamento purtroppo senza soluzione di continuità da molti anni, che indifferentemente dal colore politico, diciamo con piccole sfumature in meglio in peggio, ha caratterizzato l'atteggiamento della politica nei confronti dei movimenti e nei confronti di qualsiasi genere di organizzazione, anche di piccoli comitati a livello di amministrazione locale. Dire vi ascolto ma noi andremo avanti in ogni caso è come dire vienimi a dire quello che vuoi, tanto a me non me ne frega niente. E questo tipo di atteggiamento, al di là della questione che in realtà il politico in sé deve dire io ho un incarico a livello nazionale, devo portarlo avanti perché è nell'interesse nazionale. Questo è stato fatto per esempio con il nucleare. Se il governo Berlusconi insisteva sull'utilità di questa cosa, era indubbio che era utilissimo e che le popolazioni dei possibili siti, vedi Montalto di Castro ed altri, che avevano già cominciato a rimuoversi, era semplicemente la famosa sindrome NIMBY, che sarebbero stati comunque foraggiati con un certo genere di sussidi. In realtà poi si è dimostrato con il referendum che non era soltanto una sindrome NIMBY, ma era l'intero paese a non essere d'accordo.
Ecco, il problema mi sembra quindi più esteso, cioè qui non si sta discutendo se il tunnel va bene, cioè se la protesta è giusta e non è giusta, se è fatta nei modi corretti. Mi sembra che il discorso sia un po' più ampio, cioè il domandarsi ma serve veramente l'alta velocità, come serve veramente ad esempio altre grandi opere. Mi viene in mente, non so, il ponte sullo stretto, no? Ecco, vengono tirate in ballo sempre le popolazioni, in questo caso queste della Val di Susa, però il problema è più ampio, forse meriterebbe un approfondimento maggiore.
Sì, il caso del ponte sullo stretto è completamente un altro capitolo, però anche lì c'è una sorta di similarità nell'incongruenza tecnica in sé del progetto, cioè realizzare un ponte dove ad alta velocità i treni possano viaggiare, le merci e i passeggeri possano raggiungere velocemente la Sicilia, da un lato è una prospettiva interessante, ma nel momento in cui arriva in Sicilia e si trova davanti una ferrovia a un solo binario, dove un treno ad alta velocità non avrebbe neanche la possibilità di percorrerla, ecco che si capisce che è più un'operazione di facciata, anche se vi erano dei dei piccoli motivi all'inizio, diciamo giustificati per cominciare a ragionare sul problema. Il discorso è che quella frustrazione che si crea con i movimenti in un atteggiamento di non dialogo da parte della classe politica, dove invito gli ascoltatori, se vogliono, andare sul sito del Fatto Quotidiano, nel blog mio personale, dove il mio primo articolo nel blog è stato proprio sulla mancanza di una lobby ambientalista organizzata in Italia. Quindi la voce viene lasciata a piccoli movimenti che con la loro, e non voglio usare un'accezione negativa in questo, immaturità nella gestione di questi problemi, molto spesso genera, diciamo, un allargamento della partecipazione del movimento a frange che sono allitterate come estremiste. In realtà c'è una sfumatura di grigio senza soluzione di continuità che prende la massa, diciamo, di persone interessate nel movimento, e così come c'è il professore, il pensionato, la donna di casa o il bambino, il ragazzino interessati che vogliono in maniera non violenta, in maniera civile, affrontare il discorso e dialogare col governo, ci sono anche altre frange di persone che entrano per partecipare, per dare sfogo a una voglia di iniziativa personale, a una voglia di, diciamo, di espletazione, di espletamento di frustrazioni passate, e quindi si crea, diciamo, questa omogenizzazione della caratterizzazione del movimento, e viene usato il simbolo del violento per poi caratterizzare l'intero movimento, che è un esempio.
Io penso che chiunque di noi, anche chiunque di voi che è all'ascolto, abbia visto e sentito il video nel quale il poliziotto veniva, no, al poliziotto veniva affibbiato l'epiteto di pecorella, veniva provocato, e in effetti chiunque di noi in quel momento parteggiava magari per il poliziotto, perché era una provocazione, no, proprio di viso, cioè fatta così in faccia. Però secondo te non c'è il rischio che in questo modo viene così banalizzato il movimento dei notav come coloro che dicono semplicemente di no? E dall'altra parte leggo per esempio le dichiarazioni di Fassino: la Torino-Lione è strategica per il paese. È un po' troppo semplice dirla così. È strategica, che vuol dire?
Se la parola strategica è molto ambigua, e tra l'altro utilizzata in questa maniera, con questi slogan, è facile che, così come lo slogan del politico detto da una persona in giacca e cravatta con una legittimità data da un'elezione, rispetto al primo professore che si alza dal movimento, da un comitato che in maniera molto umile ha le sue ragioni, ebbene lì la distinzione di validità mediatica del messaggio ovviamente va a favore del politico, e quindi la discussione prende una piega completamente diversa. Non è un confronto, ma è semplicemente la predominanza di un messaggio rispetto all'altro. L'esempio del ragazzo che parlava al poliziotto è un esempio molto lampante di quello che succede molto spesso, e devo dire anche negli 11 anni che io ho passato a fare azioni dirette non violente con Greenpeace, abbiamo incontrato più volte, quando ci preparavamo agli interventi, alle azioni dirette, una delle regole fondamentali era di evitare, soprattutto davanti alle telecamere, di parlare se non si aveva la delega a parlare, perché non si era competenti per emettere un comunicato o fare un commento. Quindi i commenti erano del tutto personali, e c'erano persone invece erano delegate a parlare. Il campaigner, che una figura che ho ricoperto io, è una persona preparata ad affrontare un discorso con i media.
Quindi anche quando si organizza un movimento del genere di protesta, comunque ci vuole un'organizzazione dietro, non è che chiunque può dire la sua in questo caso, anche perché danneggia il movimento.
Assolutamente sì, il problema è che se da un lato è vero che il ragazzo ha danneggiato purtroppo il movimento, la colpa non è strettamente di quello che ha detto, perché avere una telecamera davanti o non averla cambia molto le cose, e capita molto spesso, e questo io l'ho visto in 10 anni di storia personale, di ricevere ingiurie o scherni o battute, buone o cattive, più o meno volgari, anche da parte della polizia. Sono cose che in un momento di stress adrenalinico, di tensione tra la forza dell'ordine e i manifestanti, si può creare un commento più o meno volgare. La questione è che davanti a una telecamera questa cosa assume un valore diverso, e soprattutto può essere utilizzata dai media per screditare un movimento usando un singolo esempio. Quel ragazzo, diciamo, ha sicuramente sbagliato a trattare il carabiniere in quel modo, ma aveva anche ragione a dire che il carabiniere era privo di un numero identificativo, cosa che invece è obbligatoria per tutti i membri delle forze dell'ordine, che si devono identificare. Ora, chiedersi perché tra le due notizie, l'illegalità di un membro delle forze dell'ordine e la volgarità e l'immaturità di un ragazzo, abbia un risalto nazionale la seconda invece che la prima, io trovo che la notizia di questo ragazzo che offendeva un carabiniere aveva tanta rilevanza quanto un servizio di cappottini e bassotti sul TG1.
Quindi non aveva nessuna importanza rispetto invece all'importanza dell'argomento, anche perché, insomma, tu sei un ingegnere. Quando si fa un progetto del genere, io credo che per fare un progetto del genere ci voglia tempo, ma soprattutto le valutazioni richiedono tempo, ma richiedono anche una miriade di elementi che non sono semplicemente tunnel sì o tunnel no.
Sì, e soprattutto diciamo che La questione è, quando ti dicevo che manca in Italia una lobby ambientalista, è proprio perché manca un servizio organico, un'organizzazione organica tra i vari movimenti che sono tutti d'accordo su una linea di sostenibilità generale. Ovviamente chi con utilità locali della propria protesta, chi con utilità nazionali. Ma in realtà federare questi movimenti, riuscire ad avere un dialogo a livello nazionale con persone che rappresentano varie realtà, può essere utile per costituire un elemento di forza a livello politico, di lobby a livello politico, per spingere i motivi di questi movimenti. Questo non esiste, mentre esistono molto più facilmente presenze all'interno della Camera di consulenti esterni o interni che hanno forti legami con le lobby industriali interessate e che hanno la forza di presentare rapporti su rapporti, che siano giusti o sbagliati, che abbiano validità o meno, la cui sorgente sia più o meno in conflitto di interessi con il progetto. La cosa conta poco. Quello che conta è la presenza continua di queste persone che informano politici, a volte in totale buona fede, non in malafede sul progetto, che però prendono dati distorti, non analizzano le possibili alternative perché non hanno fisicamente una persona davanti che gliele va a proporre, ma l'unica persona sono movimenti che, ti ripeto, si mischiano ad altri effetti e che mediaticamente possono essere presentati in maniera molto erronea, e quindi il dialogo non esiste. Si parte col progetto, si considera la cosa giusta a priori e qualsiasi persona che protesta non ha ragione di esistere.
Tu dici che in Italia manca una lobby ambientalista, negli altri paesi d'Europa come sono messi? Ce l'hanno una lobby ambientalista? Funziona questo tipo di dialogo?
Il discorso delle lobby, sì, ci sono paesi in cui funzionano. Per esempio in Germania lo stesso partito dei Verdi è un partito che ha estrema forza, è il terzo partito nazionale, è un partito che ha delle anime ovviamente variegate all'interno della sua composizione, per cui riesce a rappresentare in maniera estremamente eclettica tutte le singole realtà dei movimenti ambientalisti che ci sono nel paese. Così come in paesi anglosassoni il sistema delle lobby è regolamentato, per cui esistono persone che rappresentano sia le lobby industriali che le lobby di carattere civile e sociale.
È strano però che in Italia non ci sia una lobby del genere, perché per esempio opere come questa che vanno a toccare il paesaggio, magari, no? L'ambiente, come dicono appunto i notavo, come sottolineano quelli che invece sono contrari, insomma, in Italia, voglio dire, il paesaggio è una delle risorse principali, no? Il turismo, per cui dovrebbe essere nostro grande interesse. Perché non esiste una lobby del genere?
Perché in Italia esistono, intanto per cominciare, a livello di associazioni ambientaliste c'è una realtà molto variegata di associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente come associazioni ambientaliste, che almeno per opinione personale io non considero tutte queste associazioni veramente ambientaliste, per cui già solo federare una serie di realtà in cui vi sono presenze di associazioni di facciata che non fanno altro che rappresentare gli stessi interessi per cui si è contrari è già rende le cose molto difficili, per cui bisogna capire come riuscire a scremare questi gruppi, a organizzare quelli più sani e fare in modo che vi sia una partecipazione a livello politico. Ovviamente se in Italia il sistema delle lobby non è regolamentato, anzi rischia di entrare in una fascia abbastanza ombrosa, oscura del dialogo tra politica e cittadini, ebbene lì la questione diventa molto più complessa.
Ma noi cittadini possiamo fare qualcosa per favorire la nascita, visto che insomma i cittadini sono vivi, no? Quando sono chiamati a referendum hanno espresso la loro opinione e in questo caso scendono anche in strada per esprimere la loro opinione, vuol dire che questo sentimento comunque da qualche parte c'è.
Qualcosa sta nascendo, perché almeno negli ultimi 5-10 anni io quello che ho notato è che alcuni movimenti cominciano finalmente a realizzare la loro importanza a livello nazionale, al di là dell'analisi politica del singolo problema, e entrano in contatto con altri comitati di altri movimenti legati ad altre questioni per riuscire a scambiare informazioni. Questo è il primo passo per riuscire a creare una federazione. Ti faccio un esempio che in realtà esula dalla questione politica, ma entriamo in un discorso un po' più ideologico. Però per spiegarti, c'è un libro molto interessante che consiglio agli ascoltatori di andare a leggere, che si chiama Una moltitudine inarrestabile, scritto da Paul Hawken. È un libro che analizza, la possibilità di federare, di unire tutti questi movimenti, e particolarmente il movimento contro la guerra, che ha dimostrato in tutto il mondo di raccogliere milioni di persone di composizione completamente eterogenea. Ecco, quello che dice Paul Hawken in quel libro io l'ho trovato molto interessante. Un sistema complesso come un ecosistema, come un paese, come un organismo di una persona, qualsiasi sistema estremamente complesso i cui fattori di funzionamento sono a volte completamente oscuri e le relazioni tra di loro diventano estremamente complesse, ecco, l'unico modo per tenere un sistema così complesso in equilibrio è quello di avere biodiversità. Così come le nostre difese immunitarie lavorano bene quando vi è biodiversità di batteri nel nostro intestino e se c'è predominanza noi entriamo in malattia, allo stesso modo un ecosistema, l'esempio, uno degli esempi che forse gli ascoltatori hanno sentito è della moria delle api, che poteva creare un serio problema, certo, perché è un anello fondamentale. Ecco, togliere biodiversità in un sistema significa ridurre la sua possibilità di sopravvivenza. Allora, allo stesso modo, a livello politico, è importante non abituarsi a un'idea in cui le singole ideologie devono scontrarsi in due blocchi principali. Il bipolarismo ha tanti aspetti positivi, ma ne ha uno fondamentalmente negativo, che è quello di pensare e ritenere che vi siano o un pensiero unico o al massimo due tifoserie da farsi
quindi
scontrare.
C'è sempre l'uno contro l'altro, no? Bianco e nero, per cui uno o sta da una, o è pro-TAV o è no-TAV, non c'è una via di mezzo, quindi non c'è il dialogo, no? È difficile dialogare in questo modo.
E molto spesso, in assenza di un dialogo a livello nazionale, pubblico, delle vere ragioni delle due fazioni, diciamo, tende a far aderire in funzione della simpatia o dello slogan più efficace. Quindi basta poco da parte di media, molto spesso spinti dalla politica stessa, e la RAI è un esempio classico perché il suo consiglio di amministrazione ha un legame politico molto stretto, ma questo si riflette in tutti i mezzi di informazione tranne rari casi. Ecco, quando la politica o chiunque, anche una lobby, insiste sui media per mettere in risalto per esempio la stupidaggine detta da un ragazzo e usare quella per spingere in continuazione un cosiddetto news cycle, un intero ciclo di notizie su quell'argomento, aiuta a spostare la discussione su slogan, dove è molto più semplice per una persona che non sa cosa stia succedendo in quelle zone sentire un politico che dice: ah, ma noi stiamo lavorando per l'interesse del paese, e invece un ragazzo...
Certo, il confronto è impari, soprattutto si sposta l'attenzione da un discorso razionale, quindi di cosa stiamo parlando e se è giusto o sbagliato, a un discorso emotivo, e lì è più facile dare un giudizio, ma è anche più inutile, non serve dare un giudizio, no?
Certo.
Ecco, le proteste però si sviluppano non soltanto, guarda caso, ogni volta che c'è una grande opera, un progetto, no? Si scatena intorno a un putiferio, si scatena intorno a una protesta, non è la prima volta che assistiamo a questo. Perché? Tra poco su Ecoradio. Allora, Maroni ha detto: io ho mandato l'esercito, la violenza in sé è sbagliata, chi predica la violenza, chi la pratica va isolato e va colpito. Frase naturalmente giusta, anche se entra un po' in contrasto il fatto di isolare, no, i violenti col mandare l'esercito. Ora Ascanio, io ti chiedo una cosa, tu sei stato un attivista, no? Sei stato un attivista, quindi hai preso parte in prima persona direttamente anche a delle proteste, a delle dimostrazioni, a delle manifestazioni. Oggi siamo di fronte a un fenomeno, cioè il pubblico, anche il cittadino normale, anche chi ci sta ascoltando, è più informato o ha molta più possibilità di informarsi su internet, su altri mezzi. Ma questo fa in modo che cambi qualcosa nella protesta, oppure è sempre la stessa cosa? La protesta sta crescendo, ci vedono dei segnali di miglioramento?
Io personalmente, e ovviamente non voglio fare un discorso da esperto nazionale, ma da chi, diciamo, da 20 anni fa parte di piccoli movimenti o anche più grandi organizzazioni internazionali e che vive la partecipazione politica attiva dei cittadini, quello che posso dire è che io negli ultimi anni, in funzione anche della penetrazione di internet, del digitale in Italia, della capacità di avere un canale di informazione che spesso viaggia su canali paralleli a quelli che sono i canali principali, quindi piccoli blog o siti indipendenti o anche organizzazioni che lavorano sulla raccolta di informazioni indipendenti e che in realtà però non hanno risalto nei media nazionali. Ecco, questo effetto ha modificato fondamentalmente la composizione e la conoscenza, la partecipazione, la coscienza del movimento. Io incontro persone ormai che argomenti di carattere politico, di carattere economico, tecnico, ambientale, sostenibilità in generale, oggi quando se ne parla si trova anche la persona che non si presuppone che abbia una conoscenza profonda,
quindi,
nel campo,
diciamo,
non molto più informato.
Non il tecnico, non l'esperto in materia, semplicemente il cittadino che si è informato. Questo cittadino consapevole, no, riesce a cambiare in qualche modo, naturalmente non uno da solo, ma i cittadini, no? La maggiore consapevolezza cresce, riesce a cambiare anche la natura di questi movimenti, anche l'efficacia, nel senso la partecipazione al referendum per esempio sull'acqua piuttosto che sul nucleare ha dimostrato che a domanda i cittadini hanno risposto in un modo piuttosto chiaro.
Sì, così come il famoso web 2.0, il social networking, ha dimostrato nelle varie proteste del nord dell'Africa di essere stato un elemento fondamentale per la diffusione delle informazioni e l'organizzazione del movimento. È vero che oggi è molto semplice riuscire a mettere su un sito con un'elencazione dei vari documenti che servono a portare avanti le proprie ragioni. Così come è vero che è facile farlo, così è vero è facile fare anche il contrario. Quindi inserire su un sito una serie di informazioni sbagliate e passarle per vere. Quindi da una parte internet offre possibilità estremamente interessanti, dall'altra offre anche la possibilità, diciamo, di legarsi al movimento sbagliato o di non comprendere bene le ragioni di un movimento. In questo io quello che suggerisco a tutti è quello di analizzare bene le sorgenti, le fonti da cui vengono le informazioni. Una fonte che illustra documenti e non cita la bibliografia diciamo delle fonti da cui sono state ottenute le documentazioni
Quindi
tecniche per
la
motivare una
provenienza,
cosa.
cioè chi è che sta dicendo questa cosa, che titoli ha per
Quale
dirla?
centro, quale organizzazione, chi finanzia queste organizzazioni? Magari un giorno parleremo di cambiamenti climatici e lì è stato molto semplice riuscire a scoprire che grandi laboratori di ricerca o grandi organizzazioni erano poi legate alle lobby del petrolio, alle lobby industriali che in realtà andavano a opporsi e quindi presentavano rapporti scientifici molto spesso privi di qualsiasi fondamento.
Ecco, per chiudere, no, siamo in chiusura, però una considerazione interessante che tu hai fatto, sulla quale mi piacerebbe tornare prima di chiudere, è proprio quella che riguarda la velocità, cioè no TAV o pro TAV, no? Ma nessuno si è chiesto la velocità. È veramente il nostro problema, cioè il nostro problema è che siamo un paese lento, nel senso che non riusciamo a trasportare velocemente le merci con la Francia, o siamo un paese lento ancora al suo interno che ancora magari non è pronto, ha bisogno di tanti cambiamenti prima di pensare all'alta velocità? Questo mi chiedo.
Guarda, io considero diciamo, l'imponenza di questi grossi progetti come l'alta velocità, il ponte sullo stretto, eccetera, come l'espressione della necessità dell'Italia di restare al passo degli altri paesi, ma soltanto, ripeto, l'ho detto anche all'inizio, come operazione di facciata. La maturità di un sistema politico la si dimostra nella integrazione, nell'analisi delle sinergie che possono occorrere da tutte le opere da fare, piccole e grandi. Quando i singoli progetti vengono spinti come unità a sé stante, non riescono a trovare la partecipazione né delle popolazioni direttamente interessate, neanche del resto dell'opinione pubblica. Quello che occorrerebbe fare è quello di mettere al tavolo, visto che il Consiglio dei Ministri ha questa funzione, quello di mettere persone di diverse competenze e diversi ambienti lavorativi, metterli insieme per lavorare in un progetto organico che sia nazionale e percolabile alle singole realtà locali, attraverso le regioni e poi i comuni, e fare in modo che tutte le ragioni vengono assorbite. Ovviamente è difficile dire sto a sentire tutti e faccio un progetto che accontenti tutti, ma è vero anche che gran parte delle motivazioni, per esempio del movimento No TAV, hanno un fondamento scientifico che a mio parere è del tutto fondato, per cui andrebbero viste e andrebbero utilizzate come una componente fondamentale nell'analisi del progetto. Quando invece si rifiuta qualsiasi tipo di dialogo, è indipendente da quanto riesce a organizzarsi la società civile attraverso anche i mezzi di informazione alternativi e riesca a far fluire questa opinione all'opinione pubblica e farla diffondere. Vedi l'esempio del nucleare. Fino al referendum, fino a quando non c'è stata la certificazione vera e propria della stragrande maggioranza degli italiani negativi a questo, c'erano tanti politici che dicevano non è vero, la maggioranza degli italiani è a favore. Quindi è molto importante riuscire ad avere il canale finale, cioè la struttura politica, che sia locale o nazionale, che non abbia, come invece succede oggi, grossi conflitti di interesse e grossi legami diretti e indiretti con invece soltanto le realtà che si oppongono a quello che è l'interesse generale.
Quindi tu dal punto di vista tecnico, proprio sulla TAV, dici che sia i no TAV che quelli a favore della TAV hanno delle ragioni che da un punto di vista tecnico sono valide, cioè meriterebbero di essere prese in considerazione. Non tutte, però ognuna ha qualcosa da dire che è serio, insomma, che è la base di un discorso, poi di un dialogo.
Sì, ecco, io non ho la presunzione di mettermi a fare un'analisi delle motivazioni e di dare un sì o un no. Quello che posso dirti è che dalla formazione ingegneristica, dalla mia esperienza di lavoro, di politica e di campagna, come si dice, di spingere un argomento, ecco, io trovo che ci siano ragioni, sia da un lato che dall'altro, e questa è la dimostrazione che occorre un dialogo tra le due parti.
Ecco, allora proprio di questo, insomma, oggi abbiamo trattato, no? Della necessità di un dialogo, di cercare un po' di spegnere il lato emotivo della notizia, che poi come al solito rimbalzano, no? Queste notizie rimbalzano continuamente, se c'è qualcosa che fa presa sul pubblico la vediamo tutti, la conosciamo tutti, magari tutti abbiamo visto il video, in pochi sappiamo quali sono le ragioni sia a favore e sia contro, no? Perché è abbastanza semplice poi strumentalizzarle. Ti ringrazio Ascanio anche oggi per la nostra chiacchierata, soprattutto per la tua chiarezza, anche il tono pacato. È un po' difficile trovare in questo momento un interlocutore pagato.
Grazie a te.
Bene, l'appuntamento con te naturalmente è per giovedì prossimo, sempre su Ecoradio.